Signore, ti adoriamo, Padre. Ti lodiamo, Signore Gesù. Tu sei degno di ogni lode. Degno, Padre. Noi ti lodiamo, ti adoriamo. Veniamo a te nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Riempi le nostre vite, Signore, con il tuo Spirito, con la tua grazia. Signore, che la tua parola possa modellare la nostra vita. Signore, aiutaci, dacci tu l'indirizzo, dacci tu la vita. Indicaci, Signore, ogni giorno di più qual è la tua via, Signore. Quali sono le scelte che noi dobbiamo fare. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ah, sharannatai kinioso. Erre che te ne asharatana. Alleluia, alleluia. Cerca la presenza di Dio. Gesù è qua. Egli è in mezzo a noi. È in mezzo a noi. È in mezzo a noi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. E re che te ne ascerà. Alleluia, alleluia. Cerca il Signore. Cercalo con tutto il tuo cuore. Con tutta l'anima tua. Alleluia. Cercalo. Alleluia. Urra katai. Irrikitiniki. Alleluia, alleluia. Alleluia. Accomodate. Gloria a Gesù Cristo. Santo, santo è il nome di Gesù. Alleluia, Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Capitolo 5 di Marco. E giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. E come Gesù fu smontato dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri aveva la sua dimora, e neppure con una catena poteva più alcuno tenerlo legato, poiché spesso era stato legato con ceppi, con catene. Le catene erano state spezzate da lui, rotte. I ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza per domarlo. E di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti andava urlando, percuotendosi con delle pietre. E quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si prostrò dinanzi. E dato un gran grido, disse: che c'è fra me e te, o Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Perché Gesù gli diceva: spirito immondo, esci da quest'uomo. E Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Chi non crede alla realtà spirituale è quello che ci viene descritto nella Bibbia. È solamente perché non vuole accettare una realtà che c'è e che non vuole vedere. Ci sono alcuni che non vogliono vedere, non accettano la realtà, non accettano la verità. Infatti Gesù ha detto: andate e predicate l'Evangelo, che significa la buona notizia, che significa la verità. Dice: ma quanti hanno accettato la verità? Quanti accettano la verità? Oggi molti desiderano sentire ciò che piace. Ieri sera vedevo una trasmissione dove vedevo che oggi la tecnologia è arrivata al punto tale che questi aggeggi, che sono, riteniamo, spenti, hanno la capacità di ascoltare. Dice: quante volte noi, dicevano queste persone, dice, abbiamo parlato fra di noi di alcune cose e poi ci compare la pubblicità di ciò che avevamo parlato. Poi ci sono addirittura dei programmi che, diciamo, molto sviluppati, che studiano la personalità, i gusti, le scelte, le ricerche, tutto quello che tu fai, e poi, senza che tu abbia parlato, seguendo dei codici, degli indirizzi, ti anticipano sulle tue caratteristiche. E magari tu hai pensato a una cosa e poi ti vede la pubblicità che ti compare. Cioè, lo spirito di questo mondo è pronto a darti tutto ciò che tu desideri. La via di Dio è al contrario. Non è secondo il nostro personale desiderio, convinzione e volere, ma è seguire la sua perfetta volontà, dove se noi entriamo e lo percorriamo, entriamo in quel processo, nel piano di Dio. Il piano di Dio per l'uomo. Dio ha un piano per l'uomo. E il piano di Dio lo vediamo in Genesi, al capitolo 1. Capitolo 1 di Genesi, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicate, riempite la terra, rendetela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Eccetera. Alleluia. Dio ha creato l'uomo, il progetto di Dio. Poi vediamo nel capitolo 2 che parla del compito che Dio ha affidato all'uomo. Parla della creazione e del compito, quindi del compito spirituale dell'uomo. E dice che capitolo 2, versetto 15, dice l'Eterno e Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Curare e custodire. E l'Eterno il Dio diede all'uomo questo comando, questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Poi l'Eterno disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia convenevole. Lode Gesù Cristo. Capire qual è il progetto di Dio, no? La visione di Dio, il disegno di Dio per l'uomo, un po' ci fa capire che cosa Dio desidera da noi. Perché noi crescendo in Italia, io dico in Italia, ognuno nella propria nazione, nel proprio territorio, nella propria cultura, riceve delle comunicazioni, dei segnali nella formazione, nella crescita, dove l'uomo viene, come dire, indirizzato, cresciuto. Noi vediamo che, per esempio, da noi, in Italia, nella cultura, diciamo, parliamo di qualche ventennio fa, era quello di diplomati, sposati, fai figli, trovati un posto fisso nel pubblico impiego, così sei tranquillo per tutta la vita, fatti una casa, fatti una posizione. E quindi questi sono gli obiettivi che culturalmente sono stati trasmessi nelle famiglie hanno formato figli, figli che sono cresciuti sotto questo indirizzo e quindi uno cresce seguendo perpetrando, cercando di adempiere a quelli che sono gli scopi che gli sono stati, come dire, trasmessi. Giusto? Io faccio una sintesi, poi magari qualche famiglia e no, qualche altra. È come quando si fa la statistica sui polli, no? Dice, un italiano mangia mediamente, dice, due polli l'anno. Dice, ma io non ho mai mangiato pollo. Che c'è? Uno che ne mangia tre, uno quattro, uno niente. Ma a livello culturale veniamo, come dire, l'ambiente in cui viviamo, l'ambiente che ci indirizza e quindi vivendo in riceviamo questo tipo di indirizzamento e formazione. E seguendo queste prospettive, questi obiettivi, quelli che li raggiungono entrano, come dire, in una specie di tranquillità, eccetera, perché hanno raggiunto, ma poi anche chi li ha raggiunti si rende conto che la vita non è completa in questi obiettivi che si sono dati. Alcuni non li raggiungono e cadono nella depressione, nella frustrazione, perché dice non sono stato capace. Senso di colpa, perché... Ma non c'è, uno non deve avere senso di colpa, perché il sistema in cui viviamo, fratelli, non è un sistema perfetto. La politica, la cultura in cui viviamo, dove siamo, non è un sistema perfetto. C'è chi raggiunge un obiettivo, chi ne raggiunge altro, ma alla fine, senza Dio, nessuno entra, come dire, può entrare nel piano di Dio. Perché anche tutti gli obiettivi di questo tempo, di questo mondo, i piaceri, le passioni, non possono completare l'uomo. Le cose che sono qua, e ognuno di noi porta una sua esperienza e può dire in maniera, come dire, personale, dire, ognuno di noi porterà avanti che avrà un problema che non ha potuto raggiungere nella sua vita. O lo ha raggiunto e comunque non gli ha dato quello che pensava. Io mi ricordo il ragazzo, andavamo a scuola, dice quando ci diplomiamo sembrava che noi, il giorno dopo il diploma, che il mondo sarebbe cambiato. Invece siamo entrati in un mondo che non conoscevamo e molti ancora dei miei compagni di classe sono stritolati dallo spirito di questo mondo, che poi... è uno spirito che consuma, che distrugge, e chi l'ha raggiunto ha altri problemi, chi ha raggiunto i propri obiettivi, dice io farò questo, farò quello. Non so se la mia esperienza è anche la vostra, vero? I giovani ancora devono fare esperienze, però noi che abbiamo già vissuto, per esperienza sappiamo che queste cose sono vere, è la verità. E qua c'entra l'Evangelo, la verità di Dio. Dio ha creato l'uomo e lo ha creato in maniera perfetta, a sua immagine e somiglianza. E gli dice, vedi, gli dà un comandamento. Non 100 comandamenti, uno. Dice, tu puoi mangiare, sei libero di mangiare qualsiasi frutto da qualsiasi albero. Solo da quell'albero non lo devi toccare, non devi mangiare il frutto, perché il giorno che tu mangerai di quel frutto, tu morirai. E il peccato, che cos'è il peccato? Andare contro la volontà di Dio, fare qualcosa che è contraria. Dice, ma che cosa succede? Dice, quando uno fa qualcosa che è contrario all'ordine di Dio. Il serpente che gli aveva parlato a Eva, Eva gli dice, no, ma se mangiamo di questo frutto moriremo. Ma quale morire? Non morirai, non succede niente. Gli diceva, no. Vedi che il Signore ti ha dato questo ordine perché è geloso, perché non ti vuole fare, perché è egoista, perché non ti ama, perché Dio pensa a se stesso. Capitolo 3 di Genesi. Dice, il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno aveva fatto. Ed esso disse alla donna, com'è che il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e che era bello a vedere e che era anche desiderabile per diventare intelligente. Il serpente, attraverso le sue parole, insinua il dubbio. Ecco perché i dubbi non vengono da Dio. Perché Dio dà solo certezze. Nei rapporti Dio dà solo certezze. I dubbi, i pensieri, e se. Ma dove vengono? Vengono dal maligno, dice. Ancora oggi lo spirito del serpente, lo spirito del peccato, dice che gira guisa di leone ruggente, pronto a sbranare chi gli dà occasione. È là che vuole insinuare pensieri negativi, dubbi. Lavora, vuole lavorare le anime dentro, nel pensiero. Qua dice: e la donna fu attratta dalla vista, era bello da vedere. I suoi sensi, dopo quelle parole, si sono stimolati verso quel frutto. Quelle parole hanno stimolato i sensi. Qua vediamo la vista. Il gusto, dice, era buono da mangiare. Cioè, attraverso la vista già pensava quanto poteva essere gustoso. Era bello da vedere, desiderabile per diventare intelligente. Aveva stimolato quello che c'è nella natura dell'uomo. Ancora oggi è così, lo spirito di questo mondo stimola quello che c'è nella natura dell'uomo. Noi saremo perfetti quando saremo alla presenza di Dio, quando qua su questa terra non siamo perfetti. Siamo in questa natura. È una natura che noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo curare e custodire. La dieta. Noi dobbiamo curare la nostra, come dire, dieta spirituale, di ciò che ci fa bene e ciò che non ci fa bene. E chi è data? È data intanto a ognuno di noi. Ognuno è responsabile di se stesso. Che Dio desidera farci entrare nel suo piano, ma c'è uno che non desidera, il nemico, dice che gira a guisa di leone ruggente, pronto a sbranare. E che cose, quali sono le sue armi? Parole, pensieri, stimoli. Le sue armi vogliono stimolare quelli che sono i sensi umani. Infatti, quando parla dell'uomo e della donna, l'Apostolo Paolo dice: se potete, state come sono io. Ma questo è un dono di Dio, dice. Però dice, se ardi sposati. Lui dice, io vi consiglio di stare come sono io. Dice, ma questo è il dono di Dio. È un dono che viene dal Signore. Ma se hai problemi, spostati. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dio desidera inserirci nel suo piano. Cioè il piano, il pensiero di Dio, il progetto di Dio per noi è inserire ognuno di noi nel suo piano, nel suo disegno iniziale, che era quello che aveva creato l'uomo, l'aveva posto nel giardino, che doveva curare e custodire. Dice che l'uomo, Adamo, camminava col Signore, parlava con Dio e non si parla di tempo, quindi non c'era uno spazio temporale, era nell'eternità. Inizialmente Dio l'ha creato eterno. Dio desidera ripristinarci nell'eternità, ridarci l'eternità, rimetterci nel disegno iniziale suo. Noi da questo mondo tutte le cose che vengono da questa terra, da questa natura, che toccano la natura umana, durano un tempo, dice, non sono eterni. Dice la concupiscenza degli occhi, le passioni, i desideri. Non sono cose eterne, sono cose che ci saranno solo qua. E tutte queste cose infieriscono sul nostro processo di entrata e di cammino nell'indirizzo di Dio. E allora che cosa ha fatto il Signore? Qual era l'intenzione di Dio? Ha mandato il suo unigenito figlio e ha pagato al posto nostro, ha pagato il prezzo del peccato, si è sostituito a noi, ha versato il suo sangue, è stato immolato al posto nostro, affinché chiunque entra e accetta nel suo cuore l'opera di Dio, l'opera della croce, entra nel processo di Dio. Cioè tutti i suoi peccati vengono lavati, perdonati, e Dio ci dà una nuova natura, e con quella nuova natura noi possiamo rientrare nel processo di Dio, nel piano di Dio. Ma viviamo sempre su questa terra. Su questa terra noi viviamo con un corpo toccato dal peccato, con una natura peccaminosa. Dice l'Apostolo Paolo in Galati, ma se noi camminiamo per lo Spirito, non adempiremo i desideri della carne. C'è una maniera per vincere tutto ciò che è morte, peccato. C'è una maniera per vincere, è quello di fare la volontà di Dio. Che significa fare la volontà di Dio? Dare la propria vita per servire, fare qualcosa sottomesso nel nome di Gesù Cristo. Cioè, l'unica salvezza che noi abbiamo è stare nella grazia e camminare nella grazia per vincere tutto ciò che prima era dominio su di noi. Prima di conoscere il Signore, ogni pensiero, ogni desiderio che era di questo mondo aveva una forte dominazione su di noi. Sto parlando a noi che conosciamo il Signore. Che potere c'era? È il potere del desiderio, che uno non conosce, non sa, ed è guidato dalla carne, dalla natura umana, o no? Uno quello che sa non conosce, e quindi è ognuno di noi. Tanché noi vediamo che la società di oggi sta andando a rotoli perché il peccato è cresciuto, si è perpetrato. Noi vediamo matrimoni che una volta duravano, oggi durano poco, oggi c'è la convivenza, oggi c'è libertà sessuale, eccetera. Perché lo spirito di questo mondo, della cultura, nel nome che siamo moderni, deve crescere il peccato. Non ci devono essere, come dire, limiti, senza limiti, togliere ogni limite. Lo spirito di questo mondo vuole togliere ogni limite perché deve sporcare e fare cadere la società nel peccato sempre di più. Ma noi sappiamo, noi che conosciamo, che questo è il disegno anche di Dio, perché verrà il Signore. Gesù sta venendo, sta preparando il suo ritorno, dice man mano che quelli che sono sulla via della contaminazione, dice, si contamineranno ancora di più. E chi è santo si santificherà ancora di più. Lode Gesù Cristo. Dice, quello che sta avvenendo è scritto. Negli ultimi tempi la carità dei più verrà meno. L'amore verrà meno. L'uomo, dice, sarà sempre di più egoista, irreligioso, ribelle ai genitori, tante altre cose, omicida. Guardate quello che sentiamo dai telegiornali, omicidi, pedofilia, eccetera, eccetera, una cosa terribile. Più andiamo avanti e più vediamo che il peccato, il livello del peccato sta crescendo. Questo significa che è un segnale che Gesù sta per tornare, ed egli, prima del suo ritorno a regnare su questa terra nel regno millenario, rapirà la sua chiesa. Lode Gesù Cristo. Egli è andato a prepararci un luogo, dice. Io vado a prepararvi un luogo. Gesù è salito e sta preparando un luogo per noi, un luogo dove egli ci preserverà, desidera preservare la chiesa dall'ora del cimento, dalla grande tribolazione. Dice, qual è il piano di Dio? Dice, ma chi crederà, dice Isaia, chi crederà alla nostra predicazione? Chi andrà per noi? E io dico, Signore, manda me, manda me. Difficile, dice, chi andrà per noi? Signore, manda me. E tutto questo è da dove viene? Dice, dalla fede, dal dono di Dio. È il dono di Dio per noi, che abbiamo accettato il suo unigenito figlio nel nostro cuore, nella nostra vita. Egli subito, il dono della fede. Lode Gesù Cristo. Quindi noi vediamo che il progetto di Dio è che l'uomo, l'amore di Dio era tutto riversato sull'uomo. L'uomo che doveva stare vicino a lui. Dio ci ama, dice, ci ha così tanto amati, così è scritto in Giovanni capitolo 3 versetto 16, che ha mandato il suo unigenito figlio, dice, affinché nessuno perisca, cioè quindi che nessuno si perda. Egli non desidera che le persone si perdano, ma che tutti giungano alla salvezza. Qual è il cuore di Dio? Salvare tutti. Qual è il pensiero dei figli di Dio? Salvare. essere dei salvatori. E allora, se tu desideri imitarlo come figlio di Dio, desideri essere un figlio, fare la sua volontà, sai che desidera il Signore? Egli cerca questo. Sai che sta cercando il Signore? Figli che ubbidienti, che credono nella sua parola e che lo imitano. E io dico: Signore, io voglio fare la tua volontà, voglio essere un tuo figlio fedele, voglio replicare quello che tu hai fatto. Ed egli per noi, che prima era impossibile, attraverso l'opera della croce, egli ha mandato il suo spirito affinché, dice, chiunque volesse entrare a fare la sua volontà, dice, io manderò il mio spirito, il paracleto, colui che sosterrà. Dice, quindi, per non cadere in tentazione, non cadere nelle mani del diavolo, Dio manda il suo spirito che ci sostiene. E il suo spirito abita nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Se tu vuoi sapere dove abita lo spirito di Dio, ci puoi trovare un luogo dove abita e dove ti puoi abbeverare al suo spirito, il corpo di Cristo, la sua famiglia. Là troverai il suo indirizzo. L'uomo per se stesso cerca, abbandonato a se stesso, è indirizzato nella natura umana e carnale. L'uomo che si allontana dal corpo di Cristo non ha la forza, perché nel peccato, nell'uomo naturale, non c'è la forza di dominare il peccato, è sotto il peccato, è dominato dal peccato, e il peccato non riesce, ciò che è peccato non riesce a ubbidire alla parola e alla volontà di Dio, e quindi scappa. Ciò che non appartiene a Dio cerca di andarsene dalla volontà di Dio. Ecco perché il Signore dice ai suoi: fermatevi a Gerusalemme, fermatevi nella comunione, quando sarete rivestiti della potenza andate. Le anime, le pecore sono sue. Se qualcuno pensa e ha pensieri umani, le cose di Dio non si possono gestire umanamente, con lo spirito umano e carnale. Le cose di Dio le stabilite Lui, le anime sono sue. Ed Egli ha stabilito poi tutto in maniera ordinata, legale. In maniera ordinata significa in maniera legale. Poi dice, a un certo punto, dice che nessuno si chiami da sé. Il sacerdozio di Aronne. Saulo fu punito quando prese decisioni autonome a livello spirituale. Quindi che cosa vediamo? C'è un indirizzo di Dio, c'è l'indirizzo, il regno di Dio non è come noi possiamo pensare, che veniamo da una cultura, come dire, politica, democratica, dove il potere è al popolo. Il potere è di Dio. Il re dei re, il Signore dei signori. È Lui che stabilisce. Noi dobbiamo comprendere. E ha mandato il suo unigenito figlio. Ci ha lasciato le scritture. Dice, voi avete. Disse il ricco Apolonio. Disse, manda ai miei fratelli qualcuno che è risuscitato dai morti, così magari crederanno perché è risuscitato. Dice, guarda, hanno Mosè e i profeti, se non credono in loro, non crederanno neanche in coloro che sono risuscitati. Cioè, se non credi in quello che è scritto e nei mandati suoi, hanno Mosè e i profeti. Dio stabilisce. Egli parla, indirizza, E allora, quando noi entriamo, comprendiamo, ubbidiamo alla sua parola, entriamo nella pace e nella gioia. Quando noi entriamo nell'ubbidienza, ubbidire alla sua parola, sai che significa? Stendere, come dire, è miele per l'anima nostra. Tu vuoi pace e gioia per l'anima tua? Ubbidisci. Trova il sistema per ubbidire. Trovati il sistema per ubbidire. Non vivere in maniera autonoma, non vivere le tue convinzioni, non vivere le tue dottrine, perché tutto ciò che nasce dall'uomo non produce bene. Vivi l'ordine di Dio, che è vita. Dio, attraverso il suo ordine, ha stabilito la vita, attraverso la sua parola ha prodotto vita, crea vita. Egli desidera vita per noi, ancora oggi desidera la vita per ognuno di noi. Egli desidera che ognuno di noi rientri nel piano suo, il piano perfetto, pace e gioia. Se dentro di te non c'è pace e non c'è gioia, c'è qualcosa, c'è qualche problema che va. Se tu hai problema di conflitti, di tensione, c'è qualche problema, non negli altri. È dentro il problema. Noi dobbiamo risolvere il problema dentro. Anima mia, ama l'Eterno. Quel canto, no, che abbiamo cantato l'altro giorno. O alma delusa, la conoscete? C'è speranza al Calvario per te, anima delusa. Quel canto parla di una persona che parla alla sua anima, l'anima che è delusa, che è afflitta, che è affranta dalle cose circostanti, dal peccato, dal dolore, dalle afflizioni. E quante, dice, da questa terra, da questo mondo riceveremo solo tribolazione. Dice, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Giusto? Io ho vinto il mondo. Fatevi animo. Lode Gesù. Gesù ha vinto per noi, ha combattuto il buon combattimento, e se noi ci sottomettiamo, vedi, egli non è venuto per dominare, che gli uomini comprendono male, le persone che comprendono male vengono a fare i dominatori. Dice, voi non dovete dominare, dovete servire. Egli dice, io sono venuto per servire. Dice, ma tu sei re? E lui disse, e non lo negò, che era re, signore dei signori. Dice, ma io sono venuto a regnare. Ma a regnare dove? Nel nostro cuore, nella nostra vita. Perché il suo regno produce libertà. Perché se è dentro di noi il regno, tu hai la capacità di perdonare, di sopportare, di amare. Dentro di lui, dentro di noi, la sua presenza ci alimenta nell'amore gli uni verso gli altri. Dice, da questo riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che c'è fra di voi. E questo amore da dove viene? Non è umano, viene da Dio. E da dove viene? Perché abbiamo accettato, perché Egli è andato sulla croce, ha pagato il prezzo per noi. E non è solo morto, è risorto, perché in lui c'è il potere della vita, il potere della risurrezione. E quel potere lo manda dentro di noi. Quel potere dentro di noi, sai che produce? Capacità di amare. Umanamente, odio, invidia, gelosia, maldicenza, eccetera, eccetera, adulterio, tutto ciò che è negativo. Il suo spirito dentro di noi ci spinge a indirizzarci secondo il suo indirizzo. Lode Gesù Cristo. E allora, se la tua carne è forte, se i desideri ti attirano troppo, vuol dire che sei nella carne, non nello spirito. Vuol dire che nella tua vita Se ci sono afflizioni continue, vuol dire che c'è un problema spirituale, cioè lo spirito non sta regnando nella tua vita, non stai facendo regnare lo spirito di Dio, significa, non stai cercando di soddisfare sempre te stesso, te stessa. Stai cercando di dare sfogo alle tue passioni, ai tuoi desideri, così dice la scrittura. Ma se cerchi il regno di Dio e la sua giustizia, tutto ciò che serve, tutto ciò che ci serve, dice che ci verrà dato ci verrà dato in più. Cerchi il regno e la sua giustizia, il resto ti sarà dato in più. Sai perché? Qual è il piano di Dio quindi? Qual è il piano di Dio per noi? Quello di vivere questo mondo cercando di portare avanti quelle che sono le visioni, le filosofie di questo mondo, le politiche, le sociali, eccetera. O cercare il regno di Dio. E chi cerca il regno? Quelli che vivono e che cercano il regno, sai come sono? Hanno pace, gioia e giustizia, che non viene da questo mondo, dal sistema economico, politico, eccetera, sociale, ma sono in pace, nella gioia, qualsiasi cosa è, qualsiasi posizione è, hanno pace, gioia e giustizia, perché non dipende da ciò che è il sistema sociale, politico, economico, personale o familiare, ma è il rapporto con Dio, perché tu potresti avere tutti i soldi di questo mondo, ma saresti sempre senza Dio nell'afflizione, nell'oppressione. Lode Gesù Cristo. Ciò che completa l'uomo è il Signore Gesù Cristo. Indirizziamo la nostra vita, nelle cose di Dio, cioè ognuno di noi si deve studiare, dice la scrittura, l'Apostolo Paolo dice studiatevi di rendervi approvati davanti a Dio, cioè ognuno di noi deve studiare se stesso, deve vincere le proprie, come dire, la propria natura, indirizzandola alle cose di Dio e imparare ad amare, a sopportare, a perdonare. Vivi il processo di Dio. Se vivi il processo di Dio, vivi la pace e la gioia. Se sei sottomesso alla natura carnale, afflizione, gelosia, invidia, vedi tutto negativo, cioè vedi il bene e non lo riconosci. L'empio dice che vede il bene e non lo riconosce. Viviamo, studiamoci, studiamoci. Se la nostra natura ci porta verso il negativo, studiati di vincere la tua natura, la tua tendenzialità, la tua caratterialità. Io ancora cerco di vincere il mio carattere, la natura umana. Noi dobbiamo cercare di vincere le nostre debolezze, di non dare sfogo a quelle che sono le nostre debolezze, ma di vincere e di farci fortificare in quelle parti. Sei d'accordo? Sei convinto? Alziamoci in piedi. E allora, se sei d'accordo e sei convinto, preghiamo Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare, se sente di lodare, di ringraziare, di alzare una preghiera, lo puoi fare. È il tempo giusto. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, santo, santo. Alleluia. Alleluia, raccata e che ne ha scelto. Alleluia. Signore, ti voglio pregare, Signore, benedici ognuno di noi, Padre. Voglio pregare per tutto il tuo popolo, per i fratelli che sono qua, che stanno ascoltando, sono sparsi nel territorio. Signore, ti voglio pregare per tutti. Metti la tua mano di guarigione, di liberazione. Dai tu la rivelazione. Signore, la tua parola è come una spada a doppio taglio che divide l'anima dallo spirito. Signore, questa sera purifica. La tua parola, Signore, io so per certo che sta compiendo l'effetto per cui è stata mandata. Tu stai liberando le anime, Signore, e ora le anime possono scegliere. Tu ora puoi scegliere. Vedi perché è importante venire ai culti, ascoltare la predicazione della parola di Dio? Perché dice che la parola di Dio è una spada a doppio taglio, divide l'anima dallo spirito. E quando c'è la predicazione della parola, l'anima alla presenza di Dio può prendere delle decisioni. E se tu ora vuoi prendere una decisione per il Signore, ora che sei libero, che stai ascoltando, prendi ora una decisione per il Signore, perché lo Spirito Santo verrà in tuo aiuto, ti sosterrà, qualsiasi cosa tu chiederai, che secondo la sua volontà, Egli la compirà. Egli è qua per liberarti da ogni laccio, da ogni schiavitù, da ogni legame, da ogni vizio, da ogni parola, da ogni demone che vuole schiavizzare le vite, possedere le vite. Egli è qua per liberare e vuole compiere questo in ognuno di noi. Se tu glielo chiedi e gli dici: Signore Gesù, io voglio decidere per te, voglio servirti, voglio fare la tua volontà, liberami. E ognuno poi personalmente gli dica di che cosa deve essere liberato, qual è la schiavitù, qual è il vizio, quali sono le parole. E Dio ti libera, perché una cosa è certa, ha detto Gesù: chiedete e vi sarà dato. Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Egli è venuto per questo. Gesù manda la sua parola per questo. E anche questa sera vuole liberare. Signore, libera, libera le anime da convinzioni, da schiavitù, da odi, da rancori, da gelosie, da invidie, da orgoglio. Libera da ogni spirito immondo, Padre. E convinci tu le anime quanto al peccato, affinché questa sera possano scegliere te, unico vero Dio, unico dominatore, unico vero Signore. Signore, io scelgo te, unico vero Dio, Re dei Re, Signore dei Signori, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica. Lo Spirito Santo è in mezzo a noi e desidera compiere l'opera di Dio. Facciamolo dimorare dentro di noi. Diamo i nostri corpi a fare la sua volontà, non a compiere la nostra volontà o la volontà di qualcun altro, ma la volontà di Dio. Diamo la nostra vita per fare la sua volontà. Lode Gesù Cristo. Dio ci benedica, pace a tutti.